Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. Abbiamo interrotto il discorso che abbiamo iniziato la settimana scorsa sulla moneta e la sua metamorfosi. E il tempo ci era scaduto, ma non abbiamo esaurito assolutamente l'essenza del nostro discorso. Abbiamo iniziato dal baratto, quando l'uomo ancora camminava e non sapeva dove andare, dove non esisteva la moneta ma lo scambio dei prodotti, addirittura uno con il suo lavoro, contribuiva al pagamento del cibo che gli veniva offerto, e quindi la sopravvivenza della famiglia dipendeva dall'armonia con cui si viveva assieme. Ecco, ebbene, questo discorso non può essere chiuso. Avremmo voluto inserirlo in quello che è la struttura del nostro territorio per avere argomenti che tocchiamo con mano. Avremmo voluto partire da dove? Dall'Acus Timavi. Strabone diceva: il territorio degli Istri parte dall'Acus Timavi e arriva fino al porto di Pola. Ebbene, lungo questa sponda, questa riva, questo mare e questa terra che si intrecciano e rappresentano strumenti di vita e di cultura, noi avremmo voluto e lo cercheremo di fare, percorrendo questo percorso, con l'aiuto proprio del professor Pio Baisero, che è un maestro, di storia e di conoscenza del nostro territorio, vedere di partire dall'Acus Timavi, toccare le saline di Pirano, toccare i fari di Salvore, che è Salvore è il primo faro costruito nell'Adriatico e forse anche nel Mediterraneo, e quindi il commercio e l'utilizzo della moneta e prima scambio e successivamente moneta metallica e ancora dopo cartacea, vedremo come riusciremo a inserire la vita e il commercio di ogni giorno quotidiano nel nostro territorio. Ricorderemo la storia e sarà anche un bel ricordo vedere la differenza che passa tra l'atteggiamento che assumeremo noi nei confronti dell'ignoto rispetto alla conoscenza vera che toccavamo con mano, nella quale eravamo inseriti con tutta la nostra vita familiare, no? E vorremmo già anticipare questa situazione con l'aiuto del professor Baisero. Ecco, partiamo, arriviamo a Salvore, anzi arriviamo alle bocche del Quieto, arriviamo dove arriva la valle di Montona, dove c'erano e ci sono ancora, ma in modo molto limitato, la foresta dalla quale i veneziani ricavavano il legname e lo trasferivano attraverso l'arsenale di Venezia, lo trasformavano in navi e con le navi si sviluppava il commercio con gli strumenti che allora avevamo e successivamente abbiamo con le navi, diciamo, vinto anche una grossa battaglia con, chiamiamoli pagani, no? Abbiamo sconfitto le flotte ottomane e abbiamo creato le condizioni perché un altro impero, l'impero austro-ungarico, con il suo tallero di Maria Teresa, che oggi figura dove? Nel canale che ha dato l'ispirazione al nostro amico Pio Baisero per scrivere il suo libro La moneta e la sua metamorfosi, no? Vedere se riusciamo ad intrecciare la moneta, criptomoneta, con la tradizione della nostra civiltà adriatica e mediterranea.
Beh, insomma, la domanda che si impone è: quale moneta in questi luoghi praticamente ricordiamo e diventa importante? Lasciamo un attimino la parola a Pio Baisero, che ci parlerà delle monete naturalmente metalliche e delle monete cartacee della nostra zona.
Allora, ci sono state due monete che sono state utilizzate nei nostri territori, lascio stare l'epoca romana, ma quelle più importanti possono riferirsi innanzitutto al Ducato veneziano, per quel che riguarda la parte dell'Istria che era soggetta alla Repubblica di San Marco, e poi invece per quel che riguarda la parte dell'Istria e Trieste soprattutto soggetta all'impero, alla Casa d'Austria, il tallero di Maria Teresa, di cui è stato fatto un monumento molto significativo in Ponte Rosso a Trieste, e che mi ha ispirato quando lo guardavo addirittura nella scrittura di questo mio libro, che è disponibile anche in Trieste. Il tallero di Maria Teresa è stata una moneta prestigiosa, è stata una moneta talmente prestigiosa da essere poi imitata non solo in Europa ma anche nel resto del mondo per la forza che aveva acquistato. Maria Teresa è stata imperatrice d'Austria che ha fatto grandissime cose, anche per Trieste, ma anche per l'impero e anche per la vita sociale. La moneta dunque aveva rappresentato un periodo splendido della civiltà austriaca e della civiltà mitteleuropea, al punto che la stessa moneta che oggi e che fino a oggi ha dominato il mondo, cioè il dollaro americano, trae origine nel suo nome appunto dal thaler di Maria Teresa. Thaler è il nome originale in lingua tedesca, che si riferiva a una zona della Boemia dove si estraeva l'argento, e appunto diede questa località il nome alla moneta.
Ma era d'argento?
La moneta era d'argento e anche in bronzo. La moneta d'argento era stata fatta e prodotta in moltissimi esemplari, al punto da essere poi riconosciuta come mezzo di scambio non solo nell'ambito dell'impero austriaco, ma anche nel resto d'Europa. Aveva un suo tasso di cambio, aveva una sua richiesta di acquisto da parte di moltissimi paesi nel mondo. Pensate che l'Etiopia, prima di essere diciamo conquistata dagli italiani nel 1936, ed era uno stato indipendente, aveva come moneta il tallero etiopico. Perché? Perché nella banca centrale di Addis Abeba c'erano una gran quantità di talleri di Maria Teresa in argento acquistati dalla banca centrale etiopica a Vienna, e che costituivano la base di quel sistema monetario. Pensate un po'. E per non parlare poi di tempi recentissimi, il tolar sloveno, che è stata la prima moneta dell'indipendente Repubblica di Slovenia, era appunto il tallero. E quindi potete immaginare quanto sia importante anche il fatto che Trieste abbia ricordato questa moneta, può non piacere il monumento, però è un simbolo importantissimo della storia monetaria. E in Italia c'è solo Trieste e Rieti che hanno dei monumenti alla moneta. A Rieti c'è monumento alla lira italiana, ma il monumento di Trieste al tallero di Maria Teresa ha un significato ancora maggiore.
Bene, quindi diciamo non abbiamo fatto un monumento in vano, abbiamo fatto un monumento che ha un peso particolarmente importante, insomma. E dopodiché la domanda, tu parlavi appunto del tempo poi della carta, no? C'è stato questo cambiamento, perché in effetti abbiamo parlato di materiali preziosi, ricordiamo le monete d'oro, le monete d'argento, le monete comunque di metalli con un certo valore. Oggi addirittura si parla di buttar via quelli che sono i centesimi, perché non hanno più neanche valore dal punto di vista metallico, ma a un certo punto si è passati al La carta moneta.
Sì, si è dovuti passare alla carta moneta perché soprattutto dall'epoca delle scoperte delle Americhe, quindi da Cristoforo Colombo in poi, si è allargato enormemente il commercio mondiale. Si può dire che la società globale è iniziata a quel tempo. E quando si aumenta l'attività commerciale c'è bisogno di moneta. E non bastavano più le monete stampate, soprattutto le monete metalliche stampate, anche perfino il ducato veneziano, che era quello diciamo stampato dalla Repubblica di Venezia, era insufficiente già ancora all'epoca in cui Venezia dominava il Mediterraneo, ma poi sempre di più non bastavano più, e soprattutto non bastava più neppure lo sfruttamento delle miniere d'oro e di tutto l'oro che la Spagna e il Portogallo avevano derubato agli imperi incaici poi caduti dell'America Latina per le necessità commerciali, per cui si prevede appunto di, attraverso gli orefici e poi le prime forme di banche rudimentali, di stampare dei certificati in carta che facessero riferimento al deposito del metallo che si faceva presso di loro. Quindi cominciarono a girare questi certificati che pian piano divennero la carta moneta.
Quando, di quale periodo si parla? Chi sono stati i primi?
Allora, i primi in realtà sono stati i cinesi. I cinesi sono quelli che sono precursori in molti campi, lo sono stati anche nella carta moneta, perché da loro ad un certo punto avevano stampato delle monete metalliche particolarmente pesanti, quindi scomode da portarsi dietro, e quindi furono i cinesi addirittura, si pensa intorno al 1300-1400, a introdurli nella loro area geografica. Ma se pensiamo all'Europa dobbiamo aspettare il 1600, alla fine del 1600 circa, per parlare delle banconote in carta. Naturalmente la metamorfosi dal metallo alla carta è stata molto graduale, è durata più di un secolo, mentre la metamorfosi che abbiamo oggi dalla carta alla moneta virtuale durerà pochi decenni.
Quindi diciamo siamo in una fase molto accelerata, però quella volta appunto a me viene in mente adesso, come hai detto, banconota, una nota per la banca, ma chiedo, quando aveva, certamente ricordiamo per esempio i famosi tesori di monete d'oro dei pirati eccetera, e quindi questi che giravano con questi bagagli, cioè questi cassoni pieni di monete d'oro, a un certo punto si ritrovano con certificati di banca. Ma naturalmente questo per prendere piedi ci è voluto molto, penso, tempo, no? Fino ad arrivare a delle monete che probabilmente erano scambiabili in tutto il mondo. Quindi all'inizio erano scambi di piccoli, tra pochi, suppongo.
All'inizio, se parliamo di inizio, parliamo appunto dell'epoca in cui si sono cominciati ad attraversare l'Oceano Atlantico e poi andare oltre e cercare il grande commercio. Allora all'inizio veramente non bastava più quello che si aveva, per non dire poi, sarebbe da aprire tutta una parentesi sui truffatori, su quelli che facevano le monete false, su quelli che alteravano le monete, su quelli che fondevano le monete d'oro. Quindi c'era tutto un lunghissimo discorso storico da fare su questo aspetto, ma soprattutto c'era la ricerca della comodità. Se tu hai la carta al posto della moneta, è naturalmente molto più comodo e anche molto più sicuro. E questo era favorito appunto dalla necessità di fare molte compravendite. Il commercio, l'anima del commercio, appunto lo scambio, la produzione, portare dei beni, dei servizi all'accessibilità di più persone possibili. Quindi questo comporta appunto una gran quantità di moneta da spendere, oltre che da guadagnare. Ecco qui la base del tutto. Quello che è importante ricordare è però che su questo fenomeno economico si è subito inserito l'autorità pubblica, cioè lo Stato, e attraverso la creazione di banche centrali. E quindi nell'epoca della moneta cartacea possiamo dire che il regista di tutto, di tutte le operazioni, era lo Stato. Mentre nell'epoca attuale, quello della moneta virtuale, non è più lo Stato, e anche questa è una metamorfosi importantissima da tenere presente. Sono le grandi imprese multinazionali, le grandi società che producono un'enorme quantità di beni, a volte anche superflui, oppure che si buttano con intenti non del tutto chiari alla produzione di armi, oppure di prodotti farmaceutici diffusi in tutto il mondo, che speculano. E quindi sono questi nuovi soggetti che hanno in qualche modo limitato la sovranità dello Stato, oltre che quella dei cittadini.
Quindi diciamo questa storia un po' naturalmente di questa metamorfosi della moneta, che naturalmente noi invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a comprare questo libro e donarlo proprio per Natale, per ricordare l'importanza della moneta e della sua metamorfosi, la sua evoluzione nel tempo, e quindi anche in un certo senso di ricordare il suo valore, cioè non solo storico ma anche attuale, che mi pare trapeli proprio da tutto quanto quello che è scritto. E quindi rivedere un attimino anche, come dire, ricontestualizzare questo termine, proprio per capire l'importanza che potrebbe avere nel tempo il fatto di passare direttamente da quello che si dice la moneta che circolante a quella moneta che noi potremmo considerare virtuale nel prossimo futuro. E vedremo, come si è detto prima, l'evoluzione di questo, ma salutiamo quindi il nostro ospite, che ringraziamo, e Edizioni Luglio, la moneta, sì, e la sua metamorfosi. Scusami, il titolo giusto è
La moneta e la sua metamorfosi. Luglio editore, Pio Vaisero, si trova a Trieste, senz'altro nella libreria.
No, l'abbiamo già visto, quindi è in tutte le librerie triestine. Invitiamo tutti quanti, proprio per le feste, di andare a vedere e non solo leggere il libro, ma anche naturalmente regalarlo per le feste. Quindi ringraziamo Pio Vaisero e poi avremo occasione di risentirlo per ben tanti altri argomenti, in quanto lui comunque si interessa di tantissime cose che riguardano questo territorio, ma anche, come abbiamo visto, anche importanti cose come il denaro, la moneta. Grazie Pio Vaisero, arrivederci.
Arrivederci, voi, arrivederci e tanti auguri.
Grazie.
Per le buone feste. Grazie tante della partecipazione.
Anche a voi, grazie.
A questo punto lasceremo la parola a Livio, che dopo tutti questi racconti, come abbiamo capito, sulla moneta, sul cartaceo, sulle monete utilizzate, lasceremo appunto a Livio un po' la conclusione di questo discorso, che potrebbe essere naturalmente non solo sulla moneta, ma io volevo, visto che abbiamo ancora qualche minuto, non solo parlare della moneta, ma a questo punto anche del portamonete. Cioè, noi abbiamo parlato delle monete, abbiamo parlato dei cassoni famosi dei pirati che giravano anche soprattutto nel nostro Adriatico, quando rubavano dalle navi e portavano in giro i cassoni pieni di tesori e di monete d'oro, che rivediamo nei film e nei libri. Ma per esempio parliamo un attimo velocemente del portafoglio oppure del portamonete, che è anche un oggetto antichissimo e che i primi rudimentali portafogli che abbiamo visto erano accanto a mummie risalenti 3300 avanti Cristo. Quindi era generalmente una primitiva sacca che veniva utilizzata per contenere quello che veniva considerato appunto qualcosa di prezioso, che come diceva Livio poteva essere qualcosa di prodotti animali, prodotti minerali o qualsivoglia fonte di scambio per le persone. Naturalmente poi viene ancora, si parla ancora di portafoglio durante gli anni seguenti, e tutto questo si affina fino a anche avere il portafoglio portatile, che diventava quasi una dispensa per l'uomo nel periodo greco, fino al Rinascimento, che poi, riparlando di portafoglio, si parla proprio di una borsa portafoglio in pelle che era utilizzata, il sacchetto dei denari, dove venivano tolti fuori dal sacchetto i denari. Ricordiamo anche qui libri e film dove vediamo appunto questi sacchetti con dentro piccoli oggetti, piccole cose che possono essere ricondotte poi a oggetto di scambio. Sempre qui, oltre al denaro, come dicevamo prima, erano usate appunto in tutta Europa, ma anche, come si è detto, visto che i cinesi erano primi in tutto, in questo caso anche nelle zone appunto delle dell'est, anche qui si continuava a formare, a raffinare queste sacche che diventavano sempre più importanti e in materiali sempre più consistenti, perché questo determinava la possibilità di far sì che colui che avrebbe magari eventualmente rubato non potesse accedervi all'interno. Quindi sono diventate sempre più importanti e poi c'è stato il cambio, come si è detto, al portafoglio vero e proprio, perché nel momento in cui avevamo i certificati bancari e non più le monete, tutto questo ha cambiato forma e quindi si parla di tempo contemporaneo e la creazione di altri contenitori che potevano in qualche modo contenere più banconote. Oggi invece i portafogli diventano sempre più piccoli, perché la cosa più importante, o come si è detto da Pio Baisero, abbiamo sempre più certificati di tipo elettronico per la moneta, in questo caso virtuale. Quindi i portafogli diventano più piccoli, abbiamo tanti bancomat, ognuno, se guarda nel suo portafoglio, troverà almeno 4-5 tessere, che poi qualcuna neanche non sappiamo bene a cosa serve. Comunque ormai questo è il futuro, ma io invece sono una classica e quindi mi tengo il portafoglio bello largo, perché a me piacciono le monetine e mi piace anche contarle e darle giuste al supermercato o dove vado. Quindi credo che la mia libertà sia legata proprio, come dice Pio, a questa moneta. E quindi lascio la parola e le considerazioni a Livio. Naturalmente ci racconterà un attimino le sue impressioni su quanto sentito, e lui conosce benissimo Pio Baisero, e quindi un saluto a lui e un saluto a tutti gli ascoltatori da parte mia. Livio.
Ecco, certo, le riflessioni, una soprattutto, no? Noi ci troviamo, perlomeno quello che succede a me, impreparati ad affrontare il nostro futuro, diciamo, relativo alla moneta, che sia di metallo, cartaceo o criptomoneta, no? E utilizzare tutti gli strumenti che in futuro saranno necessari per poter, sviluppare questo strumento di scambio. Quindi dovremmo prepararci psicologicamente, ma anche culturalmente, e già dalla tenera età non basterà premere dei tastini sul telefonino, ma bisognerà, valutare attentamente il valore del denaro. Oggigiorno nella borsetta che suona, tra lo sbatter delle monete o il gonfiore del nostro portafoglio, possiamo dare valore a quello che abbiamo, ma con la criptomoneta sarà un qualche cosa di talmente astratto che dovremo avere una preparazione non indifferente. Con questo impegno futuro salutiamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici, a un buon arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.